Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a Efesto, puntata nuova e presentatori vecchi naturalmente. Oggi io sono Marco e con me ho sempre Maurizio.
Ciao Marco.
E il nostro hacker Mirko.
Ciao, ciao ragazzi, sono sempre qua.
Voi non lo vedete ma c'è la maglietta nera dei Black Cat.
Insomma, non ce ne siamo libera di più di Mirko.
E ha il tatuaggio
anche. No, perché sta cercando di riuscire a fare hacking sulle nostre piattaforme. Adesso ci sta esatto. Studiando finché non finisce.
È sempre qui, è sempre
ma
qui.
Prima o poi, mostrerete il fianco.
Sì, sì.
Secondo me è molto difficile che tu riesca a trovare le nostre password.
sarà difficile.
Va bene, allora iniziamo subito con l'argomento di oggi, un argomento a mio avviso molto interessante in questo periodo e per i risvolti che ci sono anche nella stampa, il mondo dell'open source. Ci sono già diverse cose di cui parlare, ma la prima cosa che vorrei chiedere a Maurizio è la storica differenza, o meglio, puntualizzazione su differenza tra open source e freeware. Ma l'open source è gratis? È sempre gratis? Sono la stessa cosa o no?
È una bellissima domanda. Short answer, no. Devo continuare?
No, dai, possiamo spiegare.
Continuo ovviamente, no. No, ovviamente a volte è una delle confusioni che si fa più spesso, soprattutto per i non addetti ai lavori, cioè si pensa che ciò che sia open sia anche gratuito. In realtà il concetto dell'open source è un po' più legato a free, non in quanto gratis, ma in quanto libero. Esatto. Quindi, perché la parola free in inglese ha una doppia valenza, per noi italiani può voler dire libero, ma può voler dire anche gratuito. Invece se pensiamo a codice freeware, quello sì, quello è un codice gratuito, ma al contrario non è detto che sia open source. Cosa significa open source? Lo dice la parola stessa, tradotto dall'inglese, sorgenti aperti. I sorgenti sono è l'insieme del codice con cui è scritto quel software lì. Quindi chi ha scritto quel software rilascia, si dice, il codice, ovvero pubblica in un ambiente aperto a tutti il codice di quel software. Quindi tutti sanno non solo come funziona, ma anche come è fatto dentro. È un po' come se tutti utilizziamo un'automobile e riusciamo ad aprire il cofano e vedere esattamente come funziona dentro.
Ok, è una manna per noi. Dei progetti, dei pistoni, eccetera.
Esatto, abbiamo tutto, bravo, non lo vediamo soltanto, ma abbiamo tutti i disegni e i progetti, quindi possiamo effettivamente capire se sta funzionando in maniera corretta, no, in maniera corretta, come ci aspettiamo, insomma.
Allora, a questo punto mi viene da fare una domanda a Mirko, che è la classica domanda che si fa all'uomo della strada, ma per un hacker è meglio sapere come è fatto il software? Se tu mi rilasci esattamente la costruzione, il sorgente di quel software, io immagino che per un hacker sia molto semplice analizzarlo, trovarne le falle e poi dopo sfruttarle. Non è meglio nascondere il codice e non farlo vedere a nessuno? Quindi praticamente è una domanda un po' provocatoria, però dammi una bella risposta. È meglio software chiuso o è meglio software aperto?
Allora, okay, grazie Marco, questa è una bellissima domanda. Infatti noi hacker ci andiamo a nozze con il software libero. ovviamente stavo scherzando. No, noi utilizziamo software open source, anzi, per fortuna che ci sono, perché così possiamo utilizzare tantissimi strumenti per fare le nostre vulnerability assessment, vedere se gli strumenti, diciamo, le reti sono compliant con gli standard di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente, per fortuna che esistono i software open source, che ci permettono proprio di lavorare, ecco.
Sì, e sì, di rendere sicure le nostre reti. È molto interessante il fatto che nel mondo degli open source ci siano potuti gli strumenti che si possono utilizzare per analizzare poi le vulnerabilità di rete. Ma io facevo una domanda un pochino più su, su un software in particolare. Metti caso che io debba installare un software in azienda che faccia, non lo so, da gestionale, che mi faccia un'operazione necessaria in azienda. Come cliente sono più tutelato se il mio fornitore ha rilasciato il codice e quindi tutta la community mondiale può analizzare questo sorgente per evidenziare eventuali falle, oppure sono più tutelato da un vendor che nasconde il codice a tutta la community e quindi non si sa come è fatto, è una black box? Questa è la mia domanda.
Allora, ti rispondo così, Marco. Allora, effettivamente uno potrebbe pensare che il codice è lì, disponibile a tutti, e un hacker può andare a guardarsi il codice e dire: ah, guarda, qua c'è un bel bug, posso fare un buffer overflow, e posso fare questo, posso fare quest'altro. In realtà, proprio come dicevi tu, la community globale che controlla appunto in maniera distribuita il codice, ok, lo migliora sempre, ok? Quindi tendenzialmente oggigiorno si tende a utilizzare software libero proprio perché
è revisionato,
scusate, certe volte mi sbaglio con l'inglese, con
questo è con italiano, tante persone. Però,
Sono italiano, però molto spesso mi sbaglio. Quindi
lui ha vissuto 30 anni in America.
Sì, esatto. E quindi se io dovessi mettere in azienda un tool, sicuramente andrei su qualcosa di open source, perché è più controllato. Un po' il concetto, se volete, di, diciamo, di Wikipedia. Cioè, ormai ci si fida sempre delle informazioni che troviamo su Wikipedia, ma perché? Perché sono revisionate da un'ampissima platea di persone che in maniera autonoma validano il codice oppure un'informazione che stiamo
quindi utilizzando. Stai dicendo che è una questione statistica alla fine, Mirko?
Assolutamente sì.
Quindi io dico, se il codice è lì, è più probabile che uno della community, una persona a caso della community, si sia accorta di una falla e quindi l'abbia segnalata a tutti e eventualmente trovato una pezza da mettere per tappare questa falla, piuttosto che il singolo hacker che magari, esatto, invece la trova, non lo dice a nessuno perché la vuole attaccare.
Esatto, ovvio, certo. Ecco, questo è esattamente quello che sta succedendo. Ad esempio, un caso ce l'abbiamo oggigiorno sull'app Immuni, che è stata appena rilasciata su GitHub.
Parliamo di questa. È stata rilasciata su GitHub. GitHub, diciamolo per chi non lo sa, è un repository pubblico dove chiunque può scrivere il proprio codice, può pubblicare il proprio codice e chiunque può anche proporre delle modifiche, corretto?
Esatto, ed è stato proprio quello il concetto per cui si vuole appunto migliorare e far controllare alla community GitHub, che ormai è di fatto la più grande al mondo, tra l'altro è stata comprata da Microsoft, per controllare il codice. E quindi il codice è molto probabile che sia più, diciamo, migliore rispetto a quello che potrebbe essere rilasciato da un enterprise che sviluppa, da una software house che fa software.
Ecco, diciamo, in questo caso forse più che della sicurezza è un po' la paura della privacy, no? Perché sappiamo che col discorso dell'app Immuni, l'app per controllare eventuali contatti con persone contagiate da coronavirus, è ovvio che uno dei primi dubbi che possa venire a chiunque voglia installarlo è: ma hai visto mai che questa app, al posto di aiutare me, magari traccia i miei movimenti per poi darli a qualcun altro? È ovvio che se il codice è pubblico per tutti, tutti possiamo andare a controllare, o la comunità può andare a controllare che effettivamente questa app non vada a dare informazioni mie private a qualcun altro, ma le utilizzi effettivamente per l'uso per cui è nata.
Guarda, io da hacker assolutamente, se dovessi installare un'app Immuni la installerei sul mio smartphone, perché sono sicuro che...
Dai. Non usare il condizionale, usa il futuro, la installerò quando sarà disponibile.
Sì, dai.
perché sai, è condizionale, altrimenti sembra... Potrei, ma non lo faccio. No,
lo faccio.
No, noi le installiamo tutti noi questa app, quando sarà disponibile anche nella nostra regione.
Assolutamente.
Mi viene in mente un altro esempio, scusa Marco, solo per completare. Io ho fatto questo ragionamento quando ho dovuto installare un password manager. Io uso un password manager per tenere tutte le mie password. È ovvio che la prima cosa a cui ho pensato è: devo trovare un password manager open source. Non mi fiderei mai di un password manager a codice chiuso. Può essere anche dichiaratamente il migliore al mondo, ma è ovvio che non mi posso fidare di scrivere le mie password su un software che poi magari dietro le quinte possa fare qualcosa con le mie password che non conosco.
Allora faccio una domanda bastarda. Visto che le password le scriviamo praticamente sempre sul browser noi, esistono esempi di browser, quindi software per la navigazione, stile Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox? Esistono esempi open source di browser e esempi di browser chiusi? È meglio usare un tipo o un altro tipo? Che rischi corro? Domanda aperta a tutti e due, diciamo.
Aperta a tutti e due, dai, comincio io allora. Ma intanto esistono entrambe le soluzioni. Per esempio esiste il progetto Chromium, che è un progetto open source, poi esiste il browser Chrome, che invece è di Google, basato su quel progetto open source. Quindi io sono dello stesso avviso, cioè l'idea è meglio sempre usare un software open source se vado a salvare le mie password là dentro.
Anche per lo stesso motivo. Open source.
Anche Firefox credo sia totalmente open source.
Puoi scaricare i sorgenti.
Totale, sì. Vero? Sì. Non, Mozilla,
sì.
Quindi
non ci mette della... sempre l'eseguibile.
No, ok, no, infatti mi chiedevo se Mozilla ci mettesse nella personalizzazione, onestamente quello non lo so. Quindi è tutto open source, allora stesso discorso, sì. Chromium, Firefox e poi ci sono degli altri, conosco, per esempio ho visto Brave è open source?
Sì, credo di sì. Sì.
Cioè sicuramente, ecco, non andrei a scaricare un browser via torrent, per esempio. Quello è l'ultima cosa che farei nella mia vita, perché ecco un'altra cosa, non è solo le password, il browser gestisce anche i certificati digitali.
Esatto, ecco, vorrei proprio farvi una domanda relativamente a questo, perché mi è capitata una cosa simpatica proprio in azienda qualche giorno fa. È venuto il nostro mitico collega William a chiedermi perché non riusciva a installare un software dentro al suo computer nuovo. Era un software molto vecchio, però fatto da un brand noto, da HP. Era un software per una stampante HP. Mi fa: non riesco più ad installarlo perché praticamente non riesco a validare la firma. Mi dice, in realtà era firmato questo software, infatti la mia domanda è relativa al software firmato, perché parlavi di certificati digitali, mi piacerebbe spiegare un po' questa cosa, però naturalmente i certificati digitali hanno una scadenza, il software era molto vecchio e la scadenza di quel certificato era stata raggiunta, quindi quel software non era più valido anche se era stato validato da HP. Mi spieghi un attimo questo tipo di meccanismo, cioè firma del software, che cos'è? Poi una firma a scadenza, perché? Che cosa mi garantisce?
È un'ottima domanda anche questa. Allora, la firma digitale è un'impronta digitale, è l'equivalente dell'impronta digitale. Significa che se un software è firmato, io in qualche modo ho la garanzia che questo software provenga effettivamente da quella fonte da cui dichiara di provenire. Per cui se il software è firmato HP è, diciamo, altamente probabile, praticamente sicuro al 99.9% che quel software non sia un software farlocco fatto da qualche hacker cattivo però non buono come Mirko che l'abbia modificato. per cui la firma è una sicurezza di autenticazione di quel software lì. Quindi quel software è autentico perché c'è una firma. La firma digitale non è altro che un codice, che poi non stiamo ad entrare in dettagli tecnici, ma è un codice che, grazie alla matematica che ci sta dietro, si riesce a garantire che nessuno lo possa contraffare, ecco, diciamo così. Che cosa è accaduto però nel caso che ci hai appena raccontato? È accaduto che, come ci hai detto tu, sicuramente la firma era scaduta, e quindi una firma ha una validità limitata. Uno potrebbe pensare, perché avere una validità limitata? Ci sono due motivi per cui una firma può avere una validità limitata. Cioè, ce l'ha sempre limitata, ma il motivo per cui viene messa una scadenza a una firma è duplice. Il primo è proprio un'evoluzione della tecnologia, per cui degli algoritmi che permettevano di cifrare di firmare un software o un documento in generale che venivano usati 10 anni fa, per esempio oggi sono già stati bucati, ovvero gli hacker hanno già trovato il modo per contraffarli e quindi non sono più sicuri. Questo potrebbe essere uno. Un altro motivo è perché se chi firma digitalmente dei documenti o dei software deve conservare questa firma, che come diciamo prima è un codice, anzi la chiave per poter firmare, la deve conservare da qualche parte. Ed è ovvio che a un certo punto questa conservazione non te la garantisce più. Quindi magari dopo qualche anno dice, vabbè, basta, passiamo a un'altra chiave, quella chiave che avevo prima magari è finita su un hard disk che è andato a essere smaltito e magari non è stato veramente smaltito, qualcuno è andato a trovarlo. Quindi il produttore non ti garantisce più che effettivamente sia l'unico a possedere quella chiave e magari non un hacker che abbia fatto una modifica. E questo è il motivo per cui i sistemi operativi non accettano, diciamo così, l'installazione di un software che abbia una firma scaduta, diciamo così.
Un po' come un passaporto.
Un po' come
esatto,
un passaporto.
Anche il passaporto ogni tanto scade, perché se no gli lasci sempre la foto di quando avevi 18 anni, esatto. Magari ne hai 60, sei cambiato un pochino, quindi va aggiornata anche quello.
Eh già.
Bene, bene, direi che ci siamo chiariti parecchio le idee sul discorso dell'open source, che non è il programma gratuito, ma è il programma di cui ti consegno il progetto e quindi puoi analizzarli in tutto per tutto per capire quanto è valido. E abbiamo capito, insomma, che ci si può fidare, quindi non è sicuramente un difetto il fatto che l'app Immuni sia stata resa pubblica.
Anzi, tutt'altro.
Anzi, è il contrario.
Ci dà una garanzia di quello che è stato scritto, poiché quello che è stato scritto ci piaccia o no, è un altro paio di maniche. E magari ne parleremo in un'altra puntata, no?
Esatto.
Dateci un vostro feedback se vi è piaciuto, scriveteci al solito sui social o sulla nostra mail che è festo@gaylabs.it e poi ci vediamo la prossima volta.
E installate l'app Immuni.
Io l'ho già fatto.
Soprattutto state attenti, non ammalatevi adesso che si può andare al mare, mi raccomando.
Bravi, bravi. Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.